Va bene, prendete posto che iniziamo. Stanley, puoi abbassare un poco? Magari date una voce anche a quelli che sono fuori, così poi procediamo. Va bene, abbiamo pensato di iniziare questa serata con un breve contributo audio che alcuni dei presenti ricorderanno, altri magari hanno avuto modo di sentire in rete, altri no, e quindi vale la pena di riproporli. Sono due brevi pezzi relativi al processo a cui andarono incontro i redattori di Corrispondenza Internazionale per la pubblicazione, giusto appunto, dell'Ape il Comunista. Stanley, puoi mandarli.
Sentenza di massimo silenzio. In nome del popolo italiano, secondo la Corte dei Conti di Roma, visto l'articolo 479 del codice di procedura penale, al solito Giovanni Lovato Maria, Giancarlo Pacello, Lombardi Giovanni, Cirillo Carmine, per reato che ha scritto perché il fatto non costituisce reale. Ordina. Ha impegnato la carcerazione di tutti gli imputati se non deponiti dell'altra causa, ordina la risoluzione ad eventi di diritto riguardo il sequestro.
La soddisfazione personale è in ogni caso sopraffatta da quello che è il significato di questa decisione. C'era qualcuno che diceva, poco prima che uscisse la sentenza, sono minuti nei quali noi ci giochiamo forse una grande parte delle conquiste di libertà ottenute in questi anni nel paese, ed era vero. C'era il pericolo potenziale che una giuria popolare poco avvezza a trattare questioni giuridiche capisse male il problema, desse una rilevanza a quegli effetti che la pubblica accusa aveva lanciato in aula e scambiasse il problema della libertà di stampa, la libertà di informazione e soprattutto della completezza dell'informazione con i problemi del terrorismo. Questo era il pericolo reale. Però c'è sempre chi vigila su queste cose, e la prima vigilanza è la vigilanza del popolo italiano, proprio dei giurati popolari, devo dire, in questo caso, che hanno risposto appieno a quella che era la tematica del processo, e cioè se tenere la penna in mano costituisse un reato o invece se fosse una grossa conquista sociale. Evidentemente hanno risposto che tenere la penna in mano non solo non è reato, ma è doveroso, perché la formula "il fatto non costituisce reato" proprio questo sta a significare: libertà di informazione e dovere di informazione. Poi non ci nascondevamo anche la problematica che era dietro le pieghe delle carte processuali, che era una problematica che sicuramente, al di là delle affermazioni esplicite fatte dalla Procura della Repubblica, riguardava anche il diritto alla difesa. Non ci si poteva nascondere che erano stati incarcerati due colleghi che da anni poi difendono e si occupano di problemi di terrorismo. Da allora la preoccupazione era che con un solo strumento processuale si volessero colpire due fondamentali istituti, quello dell'informazione e quello della difesa. L'occasione era ghiotta, era facile, perché i due difensori di Giovanni e Lombardi, di alcuni brigatisti storici, erano al tempo stesso giornalisti. Quello che io ho detto, cioè che nel nostro paese la stampa e la difesa in genere hanno una funzione identica se non analoga, è vero, vale a dire, mentre la stampa da un lato svolge un'opera di controllo collettivo sugli atti del potere attraverso l'informazione completa, il difensore svolge un'opera di controllo attraverso l'assistenza al singolo cittadino, al singolo imputato. Ecco, la grave iattura, il grave pericolo sarebbe stato se questi due istituti, che sono il cardine, il fondamento della nostra vita democratica, fossero stati posti in discussione. Tutto questo non è accaduto, e se dobbiamo ringraziare qualcuno, dobbiamo ringraziare il popolo italiano.
Consiglio degli ultimi momenti prima di una decisione.
Certo, adesso si può dire. Ero fiducioso perché le carte processuali erano chiare. La finalità che si erano posti gli imputati era altrettanto chiara e si sarebbe solo dovuto fare un'opera di prevaricazione per poter stabilire che erano colpevoli, il che non è stato fatto. E quindi questo torna a vantaggio di chi ha deciso e a onore di chi ha deciso.
Chiedo in felici in queste ultime udienze, come è da interpretare secondo voi, difensori?
È da interpretare
solo... nella udienza conclusiva.
È da interpretare solo con quello che dimostrano i fatti, cioè che in felici non c'è.
Non c'è in tutti i sensi.
Non c'è fisicamente, quindi non so in che altri sensi non ci dovrebbe essere.
E la replica che doveva essere fatta e poi non è venuta?
Anche qui sono state date varie interpretazioni. La prima che è stata data è che l'accusa avesse abbandonato l'idea di volere coltivare questo processo come suo indizio. Ma se fosse stata vera questa cosa, nulla avrebbe impedito di fare una replica dicendo questa aggravante non c'è, quest'altra aggravante nemmeno, oppure il processo ha dimostrato che gli imputati sono innocenti. Tutto questo non si è verificato, e allora a questa mancata replica c'è solo da dire che o non avevano argomenti da ribattere a quelle che erano state le difese degli imputati, oppure, molto più semplicemente, chi doveva replicare non lo ha voluto fare.
Ecco, abbiamo pensato di fare ascoltare questi due brani sui quali poi magari Giancarlo, essendo stato diretto partecipe dei fatti, potrà eventualmente tornare, perché nell'occasione della ripubblicazione di questo libro, come archivio, abbiamo pensato di fare qualcosa per collocare storicamente questo testo, quindi accennare con quei due brani alla vicenda giudiziaria che seguì a questa pubblicazione e raccogliere i testi del dibattito di movimento che seguì questa stessa pubblicazione. Finora ne abbiamo trovati tre o quattro che abbiamo scansionato e che sono disponibili in archivio. Abbiamo recuperato il dossier a suo tempo apparso su Controinformazione, un testo in due parti firmato Gruppo per la ricerca della decodificazione apparso su Pantagruel e un pezzo di un amico compagno purtroppo scomparso, Giancarlo Tacchi, apparso sui Quaderni dell'Internazionalista. Poi ci fu la pagina famosa sul Manifesto, mi pare della Rossanda, e via via troveremo dell'altro. Un invito anche ai presenti di far mente locale a quegli anni, guardare magari tra le carte che si hanno in casa, perché è utile proprio per riempire di senso la ripubblicazione oggi riprendere i fili della discussione di movimento che allora ci fu. Ecco, dico solo ancora due parole, poi Manolo, che è stato animatore di questa iniziativa editoriale, potrà dilungarsi maggiormente. Appunto, il testo appare a cura di Resistenze Metropolitane, però se ne è parlato in archivio, in Calusca. Manolo è venuto una sera dicendo che c'era questa idea, lo facciamo come archivio, lo fate voi. Era iniziato un lavoro che sarebbe stato lungo e faticoso di trascrizione, poi invece è venuta l'idea, facciamo il reprint, facciamo l'anastatica, perché tanto la bibliografia del testo non è cambiata da allora, vale come documento storico, piuttosto aggiungete un'introduzione in cui andare a ancora una volta approfondire un po' i motivi, ad esempio Corrispondenza Internazionale, che rivista era, perché si chiamava così, e questo è stato fatto con l'intervista e il dialogo con Carmine Fiorillo, che purtroppo questa sera non è potuto venire, che però è presente nelle parole che ha rilasciato e che sono nell'introduzione. Tra l'altro Fiorillo, pur non avendolo io conosciuto personalmente, fa parte almeno di un pezzo dell'attività dell'archivio, perché è uno dei lavori a cui teniamo di più, il libro di Maria Luisa Tornesello sulle esperienze della scuola negli anni 70, Il sogno di una scuola, è stato pubblicato proprio da Carmine con la editrice Petit Plaisance, per cui è dentro quella rete di rapporti e di collaborazioni che prescindono anche magari dalla conoscenza diretta, ma stanno in un'intenzione di proseguire quella pratica di comunicazione antagonista libera, che è stato il bello, uno dei lati belli di quegli anni, che ancora adesso vari soggetti, certo in una situazione molto molto diversa e più difficile, continuano a portare avanti. Il motivo per cui è stato ripubblicato questo libro lo dirà, credo, Manolo, a partire da una istanza di presenza nel dibattito teorico e nelle questioni attuali. Per parte nostra, come ho accennato prima, c'è l'idea di discuterne in quel gioco di passato e presente, così come cerchiamo di fare sempre con tutto quello che fanno i compagni, al di là che appartengono a una corrente piuttosto che a un'altra, cercando di tenere aperti i canali della comunicazione. Ecco, poi nella serata, a parte le domande e gli interventi che potrete fare voi che siete dall'altra parte del tavolo, anch'io, se ci sarà tempo, ne farò soprattutto a Giancarlo, che vedo per la prima volta, ma col quale vorrei parlare e sapere tante cose piccole e grandi. Prima in uno scambio di battute con la Betta, partito dalla questione della locandina di questa sera, si è parlato del titolo del testo e del senso grafico della copertina. Tanti particolari che però hanno un senso e fanno anch'essi parte di quell'ondata di creatività che segnò quegli anni. Ecco, per ora basta, la parola a voi. Chi è che vuole iniziare?
Allora, intanto volevo fare una comunicazione di servizio, se così si può dire. Vicino all'Ape il Comunista questa sera noi abbiamo portato anche un altro libro che è stato appena stampato da un collettivo di Lambrate, Conte Rosso, che si intitola Fuori dal Capitale e che raccoglie tra l'altro un lavoro molto ampio fatto in carcere da parte di alcuni compagni e che ci sembrava opportuno portare questa sera, perché è una lunga analisi della crisi vista rispetto agli ultimi anni, quindi con dati grafici e approfondimenti che riguardano un periodo che arriva praticamente fino ad oggi. Quindi integra molto bene la parte che presentiamo questa sera, che è l'appel comunista, che ovviamente si ferma molto prima. Alcune cose le ha già dette Roberto, io faccio parte del gruppo di lavoro che si è occupato della ristampa di questo libro. Rispetto alla decisione di farlo in forma anastatica, questo ci ha consentito anche evidentemente un enorme risparmio di tempo e anche abbiamo evitato la difficoltà di andare a toccare l'apparato delle note. Poi spiegherà bene magari Giancarlo che sarebbe stato complicato anche solo dal punto di vista dell'editing. Quindi abbiamo scelto di lasciare inalterata, riproponendo addirittura la copertina originaria, ci sarebbe sembrato un peccato non farlo, di lasciare inalterata la versione originale, aggiungendo unicamente una nostra brevissima introduzione, che è molto breve volutamente perché sappiamo che andiamo a toccare un capitolo che tiene aperte ancora molte polemiche, molte discussioni, anche molte difficoltà, la vicenda di Giancarlo e della restante parte del comitato di redazione di Corrispondenza Internazionale con il loro arresto lo dimostrava, ma al di là di tutto anche questioni politiche più contingenti che fanno parte del dibattito e che se fossero state il pretesto per avviare polemiche ci avrebbero portati lontanissimi dall'intento invece che noi avevamo nel ripubblicare questo titolo. Un intento che nasce prima di tutto dalla rilettura stessa del testo che abbiamo fatto e che ci è parso in tantissimi passaggi di una attualità estrema, soprattutto per quanto riguarda l'analisi della crisi, l'analisi dello Stato italiano e l'analisi economica nel suo complesso. Non si tratta di aver fatto un ottimo lavoro di ricostruzione, diciamo, delle contraddizioni del movimento del capitale, ma piuttosto di aver addirittura preconizzato delle tendenze molto precise rispetto a situazioni specifiche italiane che poi oggi noi stiamo verificando nel concreto della nostra quotidianità. Noi abbiamo cercato di riassumere alcuni di questi passaggi che ci sembravano esemplificativi di quello che io sto dicendo, proprio come stimolo alla lettura, anche perché in tanti ambienti una delle considerazioni che il libro ha, l'Apel comunista, è quello di essere un mattone illeggibile, cosa più sbagliata non si può sostenere. È un libro assolutamente di facile, di semplice lettura, che ovviamente presuppone un minimo di conoscenza di economia politica, ma che è scorrevole, preciso, punta all'obiettivo di spiegare le cose senza inutili fronzoli e quindi è di semplicissima lettura. Noi abbiamo cercato appunto di dare qualche spunto proprio per far osservare appunto questa capacità predittiva che sembravano avere gli autori. Vi citerei un paio di passaggi che secondo noi sono ben esemplificativi. A proposito di un'analisi che loro fanno nel 1979 sul piano triennale che lo Stato italiano stava progettando e realizzando e che andava ad investire col metodo della pianificazione tutto quello che avrebbe riguardato l'approccio al mondo del lavoro, loro dicono questa cosa: si offre al proletariato di sostituire l'utilizzo parziale e illegale del lavoro nero estendendo le condizioni di precarietà a tutto il mercato del lavoro, generalizzando questi rapporti di sfruttamento attraverso una forma di legittimazione garantita da un controllo concertato tra sindacati, imprenditori e governo. Allora, qua si trattava all'epoca di definire una parabola per cui l'Italia, che era investita, come tutti gli altri paesi europei, dal segmento del mercato nero del lavoro, questo mercato nero del lavoro aveva una piccola particolarità per il proletario contribuente, che non portava contributi. Allora si è sostanzialmente legalizzato il lavoro nero. È esattamente quello che noi oggi vediamo con la precarizzazione del mercato del lavoro. Sul destino italiano scrivono: se continueremo a rimanere l'anello debole della catena imperialista, saremo il teatro di scontri ferocissimi fra grandi gruppi, terra di conquista delle multinazionali straniere più forti, un cimitero di piccole, medie e grandi aziende, imprese, spazzate via dalla concorrenza più agguerrita del mondo, una vera colonia dell'epoca attuale. Le lavorazioni a maggior valore aggiunto saranno concentrate in USA e nella RFT, la Germania di oggi, e Giappone. A noi resterà solo lo spazio di fare concorrenza nel costo del lavoro ai paesi emergenti. Anche questa mi sembra una lettura, diciamo, che poi ha trovato piena realizzazione nei fatti che oggi noi viviamo, nella crisi che noi attraversiamo. Sull'integrazione europea, l'operazione Europa è un progetto di ingegneria istituzionale e politica che risponde agli interessi economici esclusivi della borghesia imperialista e in particolare del suo segmento più forte, quello tedesco. Allora, a noi ci è parso che questi, come tanti altri passaggi, ovviamente il libro è molto voluminoso, fossero dei passaggi che continuassero a garantire a questo libro una forte, una profonda attualità rispetto al momento che noi stiamo attraversando. E questo ci sembrava un motivo più che valido per riproporre un titolo che aveva il difetto di essere sparito completamente non solo dalle librerie, ma che diventasse sempre più di difficile reperibilità. E io stesso ne ho comprata una copia recentemente per occuparmi della ristampa del libro, e questa copia sostanzialmente arrivava quasi a prezzo di libro antiquario, insomma, perché aveva un costo decisamente superiore anche a questa stessa edizione, ovviamente. Quindi era sparito, e per noi il fatto di poterlo riproporre e di poter arrivare, tra l'altro, con l'operazione che abbiamo fatto con una casa editrice che si è dimostrata disponibilissima, che è la Pi Greco, che è collegata a Mimesis, al gruppo Mimesis, di arrivare nelle librerie italiane. Ovviamente, quindi, da un lato ci si appoggia sulle strutture, sui canali del movimento e quant'altro, ma dall'altro la possibilità stessa di far arrivare quasi anche, come dire, in veste provocatorio, questo libro sugli scaffali di tutte le librerie. La Feltrinelli, mi dicono ad esempio, che è esposto in modo assolutamente visibile. Quello che invece non ci interessava, ma l'ho già detto in parte all'inizio del mio intervento, e che non ha caratterizzato, diciamo, la nostra decisione di ristampare il libro, era le polemiche politiche interne all'organizzazione stessa. Sappiamo che l'Apel Comunista nasce anche come momento di scontro all'interno di una visione, diciamo, della lotta in quel momento in corso tra coloro che erano prigionieri, reclusi nelle galere italiane, e coloro che invece conducevano la lotta armata in clandestinità. L'Apel Comunista, come si intuisce molto bene nell'introduzione, interviene rispetto anche a questa polemica. A noi questo interessa molto poco, non è questa la ragione, non ci interessa riproporre uno scontro dialettico e pratico che riguarda un'esperienza che risale a 35 anni fa. A noi interessava più che altro quello che ho già detto, a cui aggiungo che però non ci sfuggono nemmeno le considerazioni politiche di fondo che il libro ovviamente ci propone. Nella loro introduzione, che io ho già citato, loro parlano ad esempio della questione dello spontaneismo come un aspetto di estrema debolezza del movimento quando si muove. Anche qui mi sembrano estremamente attuali loro, e loro citano Lenin per dire una cosa, al di là di quello che dice Lenin. A proposito appunto dello spontaneismo, loro dicono: Lenin ha ripetutamente osservato che lo sviluppo spontaneo del movimento operaio conduce alla sua sottomissione all'ideologia borghese. E questo perché, pur essendo la teoria rivoluzionaria più corrispondente agli interessi e alle aspirazioni dei proletari, essa deve fare i conti con l'ideologia borghese, che è più antica, più elaborata in ogni direzione e dispone di mezzi di diffusione incommensurabilmente più potenti. Ecco perché, e qui viene la citazione di Lenin, ogni sottomissione del movimento operaio alla spontaneità, ogni menomazione della funzione dell'elemento cosciente, della funzione della socialdemocrazia, che per lui, per Lenin, per la sua epoca era il partito rivoluzionario, significa di per sé, non importa lo si voglia o no, un rafforzamento dell'influenza dell'ideologia borghese sugli operai. Dicevo appunto, quindi, organizzazione nella classe, e quindi unità della classe. A noi sembra che anche in questo senso l'Ape Comunista possa consentire un approfondimento di alcuni temi che ci permetterebbero di aggiungere altro materiale alla lettura della fase che stiamo attraversando. Ultimamente come gruppo di studio, come collettivo, abbiamo approfondito molto questo aspetto. Per noi resta un aspetto centrale, d'altronde lo è per tantissimi compagni, noi lo leggiamo in mille salse ripetuto questo accorato appello all'unità di classe e all'organizzazione. E poi però ci scontriamo con una realtà che è fatta essenzialmente di frammentazione. Anche recentemente, non mi ricordo quale compagno mi diceva della miriade di sigle che comparivano il recente 19 ottobre alla manifestazione che c'è stata a Roma. Non è un fenomeno evidentemente nuovo, è un fenomeno che è almeno vecchio quanto me, ma questo non vuol dire che oggi non rappresenti una spina del fianco la possibilità stessa del movimento di avere maggiore incisività rispetto al reale. Allora noi in un piccolo contributo che abbiamo portato anche per, come dire, mettere un nostro punto di vista intorno alla pubblicazione del libro, recentemente, anche questa volta in forma abbastanza provocatoria, abbiamo scritto un contributo che trovate dove miriamo a dire che oggi dovrebbe essere vietato in qualche modo dal movimento la scissione o la frammentazione, dovrebbe essere proprio vietata come pratica e come ragionamento dialettico all'interno dei gruppi. E allora provocatoriamente diciamo: ci sono alcuni aspetti sui quali evidentemente i compagni, gli anticapitalisti, coloro che lottano per il superamento e per l'abbattimento di questa società, dovrebbero essere tutti d'accordo, e sono punti che probabilmente non raggiungono, diciamo, le dita di una mano. Noi ne abbiamo trovati quattro, e secondo noi questi qua sono i capisaldi sui quali si deve essere d'accordo, ma sotto questi non c'è nulla che giustifica, come dire, il ricorso alla scissione o alla frammentazione, e abbiamo provato a riassumerli così, è breve. La nostra lotta, primo punto, la nostra lotta non è rivolta contro una particolare espressione del capitalismo, non è rivolta contro la finanza o le banche, né contro qualche partito o istituzione borghese. La nostra lotta è rivolta contro la proprietà privata dei mezzi di produzione, contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, contro la società basata sul profitto e a favore di una società di uomini liberi. Punto 2. Il capitalismo non crolla spontaneamente. Esso dispone di armi efficaci da opporre alla propria crisi, armi che concorrono attivamente al progressivo deterioramento delle condizioni di vita dei proletari. In questa fase storica, l'unità di classe e l'organizzazione nella lotta rappresentano la risposta da opporre alla violenza borghese. Punto 3. Nell'epoca dell'imperialismo è velleitario e avventuristico credere che la partecipazione alle istituzioni borghesi possa rappresentare anche solo una tattica utile agli interessi del proletariato. Si tratta di una partita giocata con carte truccate a cui ci si deve sottrarre. Punto 4. Le battaglie, poche per la verità, che si sviluppano in Europa e in Italia contro il sistema di miseria in cui ci costringono, hanno la stessa origine di quelle che infiammano l'intero pianeta. L'internazionalismo proletario rappresenta non solo uno strumento di analisi, ma soprattutto un esempio per la lotta. Condividere questi quattro punti significa, per quanto ci riguarda, condividere la possibilità stessa dell'unità di classe. Non condividere la stessa valutazione su tutto il resto, lotte sociali, sindacato e suo ruolo, geopolitica, comunismo, anarchismo, forme dell'organizzazione, rappresenta un valore dialettico da ricomporre nella classe e nella sua espressione organizzativa, non un motivo di scissione e frammentazione. I borghesi d'altronde fanno proprio così. Esprimono posizioni talvolta anche radicalmente distanti, ma quando scorgono pericoli per la loro classe si chiudono a riccio a tutela dei propri interessi. Questo è stato uno degli aspetti che noi abbiamo rinvenuto anche come logica politica all'interno dell'appel comunista. Se fossimo in un'altra epoca, probabilmente la questione dell'unità del classe neanche si porrebbe, perché verrebbe risolta immediatamente sul terreno della pratica. Ma questa non è questa fase, qua noi siamo indietro di anni luce rispetto a questa fase. E allora probabilmente quello stimolo che noi abbiamo provato a dare con questo documento va esattamente in quella direzione. Dall'altro lato dobbiamo cercare di non essere più, magari non lo siamo nemmeno mai stati, diciamo, dobbiamo abbandonare qualunque tendenza al dogmatismo. E in tal senso, e chiudo il mio intervento, noi stiamo lavorando a un nuovo progetto editoriale che raccoglie una serie di considerazioni molto interessanti su tutta una serie di aspetti che vanno dalla questione dei modelli rivoluzionari fino alla questione della logistica, alla ristrutturazione del mercato del lavoro, fino alla questione della rendita fondiaria, con contributi ancora una volta che arrivano dal carcere. E dove però viene posta sempre l'attenzione alla questione del particolare e dell'universale. Chiuderei con alcune di queste riflessioni che rappresentano una parte di questo ampio lavoro. La difficile arte di elaborare un modello rivoluzionario adeguato ai tempi senza rimanere prigionieri degli schemi parte dalla comprensione di quella dialettica tra universalità e particolarità. Nell'iconografia di un marxismo stantio, Marx, Engels, Lenin e Mao vengono dipinti come l'immagine stessa dell'ortodossia a cui i rivoluzionari si dovrebbero attenere, dimenticando che ognuno di loro fu trattato da eretico dagli ortodossi del suo tempo, del loro tempo. Devono questa patente di ortodossia postuma probabilmente al fatto di aver conseguito quelle poche vittorie temporanee nella sfilza interminabile di sconfitte che è la storia del proletariato. Ma il concetto chi vince ha sempre ragione sa più di pragmatismo che di materialismo dialettico. L'ortodossia nel marxismo concerne unicamente il metodo. Tutto il resto deve essere reinventato ogni volta ed ogni volta verificato nella prassi. Marx ed Engels dovettero battagliare contro l'approccio moralistico dei rivoluzionari loro contemporanei. Lenin e i suoi compagni dovettero fare la loro rivoluzione non solo secondo Marx, ma anche contro Marx, o perlomeno contro ciò che veniva comunemente ritenuto essere il marxismo. Così Mao dovette farla non solo secondo Marx e Lenin, ma anche contro entrambi. Così la nostra generazione agli inizi degli anni 70, secondo e contro tutti loro. Così i rivoluzionari di un futuro, speriamo già presente, secondo e contro ogni predecessore. In questa dialettica tra continuità e rottura vive la rivoluzione, mentre nell'adesione a critica qualunque modello, fosse pure il più rivoluzionario della storia, allinea il dogmatismo. Nella misura in cui ogni rivoluzione è megiste metabolè, trasformazione o capovolgimento complessivi, essa implica anche il ribaltamento dei paradigmi rivoluzionari fino ad ora ritenuti validi. Ecco, con questo spirito, secondo me, va riletto oggi l'Appel Comunista, che è distante da noi tanti anni, e tutti gli altri lavori che ancora oggi invece vengono pubblicati dai compagni. Grazie.
C'è un vecchio detto che se una bugia viene ripetuta tante volte, alla fine diventa una verità. No. Si sente adesso? Ecco. Allora, questa dovrebbe essere già una verità di per sé, quella che ho detto prima, però c'è un detto appunto che se una bugia viene ripetuta più volte e continuamente, alla fine questa bugia diventa verità. E comincio un po' così scherzosamente questo intervento, perché sono 33 anni che io sento parlare di un libro, L'ape il comunista. Ne parlavano in tribunale 33 anni fa, ne parlavano i giornali 32, 31, eccetera, eccetera, e alla fine ne ha parlato anche Manolo stasera, sempre di questo libro, e alla fine il libro è venuto fuori. Ma in realtà L'Ape il comunista era un numero speciale della rivista Corrispondenza Internazionale, che si occupava da tempo, essendo stata fondata nel 1975, della lotta armata nel mondo, e quindi comparve come un aspetto specifico, certo molto importante per noi che eravamo italiani e per la rivista che veniva pubblicata in Italia, come un momento di forte documentazione di quello che avveniva all'interno delle carceri, perché proprio scrivevamo che non volevamo limitare il dibattito sul marxismo e sulla rivoluzione agli spazi dei carceri speciali. Poteva sembrare un trucco, cioè un escamotage, perché se no dice, ma come, voi siete delle Brigate Rosse e allora avete scelto questa strada. No, era molto, molto chiara questa cosa. Lo dicevamo anche nell'introduzione, proprio per evitare i riferimenti, diciamo, come dire, maliziosi che infatti sono venuti fuori e più che maliziosi sono diventati addirittura diciamo da tribunale. Allora, questo per dire che l'APE il comunista è sempre vissuta separata dalla redazione di Corrispondenza Internazionale. Perché come altre volte altri aspetti erano stati evidenziati specificamente. Certo, c'era un numero speciale e quindi questo era l'unico aspetto un po' che differenziava gli altri numeri di Corrispondenza Internazionale da questo. Tutto questo però non bastò a convincere Infelici per incarcerare tutta la redazione di Corrispondenza Internazionale, che era costituita appunto da due avvocati, Edoardo Di Giovanni e Giovanna Lombardi e Giancarlo Pacello e soprattutto Carmine Fiorillo, che era il direttore responsabile. Questo per sottolineare fin dall'inizio il ruolo essenziale di documentazione, anche diciamo rischioso per le condizioni che si vivevano a quei tempi, che avevamo deciso di affrontare. Lo avevamo detto fin dall'inizio. E nessuno ha voluto credere in questo. Io devo dire, approfitto stasera di quel ricordo che è venuto fuori da quella radio che intervistava un avvocato del quale non ricordo il nome, approfitto per fare riferimento a quella tematica. L'avvocato del quale non ricordo il nome, in realtà suggerisce che il rischio di questo processo era stato doppio, perché siccome due avvocati rappresentavano, erano anche difensori di brigatisti, c'era il rischio che si volesse colpire gli avvocati in quanto difensori di brigatisti, oltre invece a voler colpire la libertà di stampa. Beh, questa idea, bisogna dirlo, la fecero nascere i due avvocati, o meglio, soprattutto il difensore più importante, Vassalli, il difensore più importante dei due avvocati, perché mise al centro della sua arringa, il fatto che si volesse colpire gli avvocati in quanto avvocati, non in quanto giornalisti, in quanto redattori. E questo servì a dividere un pochino, cioè a creare anche all'interno dell'accusa questa doppia possibilità. Mentre i nostri avvocati, gli avvocati sia di Carmine che di Giancarlo, sostennero, come giustamente era e così come era avvenuto tutto il processo per cui si era arrivati alla pubblicazione di quei documenti, che si trattava di libertà di stampa e che come tale andava difesa a spada tratta. Questo per ricordare un episodio. Devo dire che non fummo contenti io e Carmine della scelta dell'avvocato Vassalli, perché questo serviva a indebolire molto i giornalisti, mentre serviva in un certo senso a rafforzare la casta degli avvocati e che cercava di difendersi prescindendo da questo. E siccome io le dico sempre tutte le cose, vi dirò anche che dopo il processo dell'Apel Comunista noi ricevemmo due lettere di disdetta dalla redazione, cioè i due avvocati si dimisero dalla redazione di Corrispondenza Internazionale. E quindi a fare la redazione di Corrispondenza Internazionale rimanemmo gioiosamente e allegramente io e Carmine Fiorillo. Questo va, senza voler fare della psicologia, bisogna tenere presente che quello era soltanto il primo processo. La Procura di Roma fu capace di fare il secondo processo, il ricorso, dopo 6 mesi. A novembre, ai primi di dicembre, già c'era stato il secondo processo. Quindi un attacco forte, rispetto al quale, per fortuna, ancora una volta, la libertà di stampa rimase. Con una giuria popolare, io non capisco perché poi le giurie popolari debbano essere peggiori, secondo me sono migliori, perché sono meno legate alle cricche, meno legate cioè a degli schemi, diciamo, interpretativi di quella che è la legge. E certo, la conoscono meno, ma hanno anche i giudici che lavorano con loro che spiegano tutte queste cose. Quindi io non ho tutti questi timori sulle giurie popolari. Allora, detto questo, quindi avendo ricostruito, per come mi capi, mi viene nella mente stasera, non ci ho pensato mica stanotte o ieri, intendo chiarire che si cercò in ogni modo di presentare l'Apel Comunista come un libro. Perché questa mia insistenza? Perché questo significava che era il prodotto automatico di qualcuno che aveva deciso di pubblicarlo. E quindi è chiaro che doveva avere una complicità nell'aver fatto questo. I bravi giornalisti di Paese Sera, cioè tutta la componente del Partito Comunista, fece molto in questa direzione e parlano probabilmente i due giornalisti si prestarono a fare questa cosa. Ma io poi risposi a questi giornalisti dicendo: prestare, noi non ci siamo mai prestati a nulla, abbiamo fatto quello che ritenevamo opportuno per documentare al massimo un fenomeno che era comunque sotto gli occhi di tutti, che la tematica del dibattito marxista fosse estremamente importante all'interno poi anche di un meccanismo, soprattutto nel momento in cui era diventata una lotta armata, era un'esigenza, secondo me, noi estremamente importante per far conoscere quale fosse effettivamente l'articolazione dialettica della tematica all'interno. Quello che posso aggiungere è che in realtà è vero che l'Ape il Comunista, cioè tutti i documenti che noi abbiamo pubblicato, erano in aperta o comunque abbastanza chiara polemica con i brigatisti che erano all'esterno. Perché, come voi sicuramente sapete, siete tutte persone di una certa età, è scritto da tutte le parti, quando c'è una lotta armata, quando c'è un partito, chi finisce in carcere perde, anche se è il più importante dei capi, perde l'autorità e non può continuare a guidare la lotta dal carcere. Quindi questo cambiamento forte che si era verificato all'interno con il gruppo anche di Renato Curcio aveva fatto sì che era venuto fuori all'interno delle Brigate Rosse, cioè quelle che erano all'esterno, un'altra direzione politica. E allora l'unica cosa che, e questo era un elemento di un dibattito importante, L'unica cosa che avevano potuto fare i prigionieri politici di Palmi era quello di produrre documenti che non perché avevano mandato soltanto a corrispondenza internazionale, ma figuriamoci, il Panorama, l'Espresso, erano tutte piene di questi documenti e le avevamo già pubblicate in parte. Bocca ci aveva già fatto un libro, ci si era arricchito con un libro che analizzava le Brigate Rosse. E poi ebbe il coraggio nel febbraio dell'81 di dire che gira in libreria a un prezzo modico e in forma elegante un libro che rappresenta la summa del pensiero brigatista. È quello che aveva scritto lui, non c'entrava niente. Vabbè, ecco allora, piano piano riprenderò il filo. Quindi era per dare il senso dell'operazione allora. Oggi io trovo importanti queste considerazioni, ma le vorrei, che ha fatto già Manolo, ma le vorrei ricondurre a una situazione nostra che è totalmente mutata e nello stesso tempo fare un parallelo. Dicono le Brigate Rosse dell'Apel Comunista e parlano sostanzialmente già di un consociativismo che è nato, cioè parlano di Democrazia Cristiana e Partito Comunista che si è fatto Stato, che si sono integrati sulla pelle, diciamo, della classe operaia. Ora, questo lo diceva il movimento extraparlamentare, lo dicevano tutti del ruolo che avevano assunto. Pensate a che livello siamo arrivati oggi. Cioè oggi, dopo la caduta del muro di Berlino, ecco il passaggio, da allora c'era la guerra fredda, oggi c'è la globalizzazione, quelli che erano i partiti fondamentali e erano arrivati al consociativismo, adesso sono arrivati, uno, a non riconoscere nemmeno l'origine, a cancellarsi in quanto partito di opposizione rivoluzionario o comunque diciamo con esigenze di trasformazione della società, e l'altro, si sono presi questa immagine di destra e sinistra che non ha più nessun senso in termini ideologici, perché è una pura forma di contrapposizione. Io non dico che non c'è più la destra e la sinistra nelle anime e nei soggetti del nostro popolo. Certo che c'è chi si sente trasportato verso un'uguaglianza e chi si sente portato verso la conservazione, ma non c'è più questa dialettica che viene presentata a destra e a sinistra e che poi ha portato anche ad avere il maggioritario, sempre voluto da destra e sinistra, non esprime più nulla della contraddizione reale di classe, ma esprime soltanto il ruolo di amministratori per conto del grande capitale che ognuno cerca di guadagnare. Ecco perché Berlusconi ha continuato a stare in piedi per 20 anni, perché l'hanno tenuto in piedi tutti. Non hanno fatto la legge degli interessi, diciamo, del conflitto di interessi. Non hanno cambiato la legge, il porcellum, quando potevano. Mai, quando c'è stata la possibilità, si è effettivamente realizzata qualcosa che contrastasse il berlusconismo. Anzi, si è sempre fatto qualcosa perché il berlusconismo potesse diventare, quando non ci sarà più lui allora potremo vivere. No, ma non è vero niente. L'Italia è finita in mano al grande capitale finanziario e ognuno di questi signori che si presentano come destra o con sinistra cercano soltanto di guadagnarsi il governo. Immaginate un po' che cosa hanno fatto, che cosa sono stati capaci di fare, e qui concludo su questo aspetto. sono stati capaci di fare rispetto alla, alla ipotesi elettorale. Prima bastavano 600-700 mila voti per distinguere chi aveva vinto e chi aveva perso. Ve lo ricordate? Prodi che ha vinto per pochissimo. Comunque il rapporto fra i due, fra i partiti, era sempre molto limitato. Hanno fatto le elezioni a febbraio e Berlusconi ha perduto 6 milioni e mezzo di voti. Adesso continuano sempre a dire che ne ha 10, no, ne ha 8 e qualche cosa. Il PD ha perduto 3 milioni e mezzo di voti, è nata una forza che ha preso 8 milioni e mezzo di voti e sono riusciti a fare, con la complicità del Presidente della Repubblica, ancora una volta un partito che li ha messi insieme. Se non è questo erede del famoso consociativismo, però con maggiore dignità, dell'epoca della Guerra Fredda, io credo che si somiglia molto. Grazie.
Va bene, direi di aprire agli interventi e alle domande. Tu vuoi dire qualcosa, se no ne faccio. Ma io ne approfitto per fare una domanda a Giancarlo proprio su questa pubblicazione. Il titolo, se ne parlava prima. L'Ape il comunista, che richiama evidentemente una formulazione consimile, l'Ape e l'architetto, quindi un passaggio marxiano del Capitale in cui viene paragonata l'abilità dell'architetto o la sua mancanza di abilità con quella dell'Ape e la questione del progetto. Però oltre a questo riferimento marxiano ce n'era un altro più vicino nel tempo, cioè un libro che riprendeva quella stessa formula ponendola su di un piano di dibattito epistemologico, una raccolta di testi intorno alla questione della neutralità e non neutralità della scienza, coordinato da Marcello Cini e altri. Tra l'altro è stato anch'esso ripubblicato di recente in una edizione aumentata, anche quello un pezzo importante del dibattito teorico in Italia a metà degli anni 70. Ecco, volevo che dicessi qualcosa intorno a questo titolo e al significato della copertina.
Beh, innanzitutto la copertina la dobbiamo a Carmine Fiorillo, nel senso che me la propose e poi io dissi ma è geniale, è bellissima. È evidente che al centro della documentazione che noi pubblicavamo c'era, così come ha accennato anche Manolo, Una critica allo spontaneismo, cioè alla necessità comunque che bisognava alla teoria e all'organizzazione. E allora ci venne in mente, visto che c'era un riferimento all'Ape e l'architetto all'interno dei testi dei prigionieri comunisti, questa cosa, questo passaggio. Se il discorso Marx dice il peggiore architetto è sempre comunque ha un'enorme differenza di qualità con l'ape, perché l'ape non potrà fare altro che ripetere sempre questa cosa in modo perfetto, ma l'architetto lo dovrebbe progettato. Questa è la componente essenziale di quello anche che è la scienza, con riferimento quindi a... E Marcello Cini, sulla base di questo, aveva scritto un libro, L'ape e l'architetto. A fronte di una situazione in cui quello che va progettato, quello che va costruito è la rivoluzione, è evidente che, cioè, si poteva fare il passaggio, l'ape è il comunista, cioè prendere quella che era la fase di Marx e riportarla in un contesto ancora più ampio, che non era solo quello dell'architetto, quindi non del progetto in generale, ma del progetto comunista in particolare. E Carmide trovò questa fotografia del regista russo Eisenstein, adesso ve la descrivo perché da lì si vede, in cui si vede questo regista che è tutto intento con col volto aggrottato e ha in mano la pellicola e un paio di forbici e con la scritta lui sta montando il film Ottobre. Lasciatemi dire, questa secondo me è una copertina geniale, perché Eisenstein stava organizzando la rivoluzione, quella ovviamente riportata nel cinema, così come il comunista ha questa necessità, questo compito, questo dovere di organizzarlo. E allora noi riteniamo opportuno titolare questo contributo speciale, l'ape è il comunista. Ma sempre noi, però, sempre noi della redazione avevamo fatto questo. E abbiamo quindi concepito e presentato al lettore un modo di leggere quella documentazione. Non so se vi piace, questa è la risposta. Ma se qualcuno si avvicina, vedete questi occhi di Eisenstein che stanno proprio guardando, che guardano fotogramma per fotogramma quello che dovrà essere tagliato, perché come si fa nel film, si girano molte scene, e però poi si decide come, che cosa prendere, togliere, montare e la sequenza poi di queste cose. Se qualcuno di voi ha visto Ottobre, non l'ha visto, io penso che, siccome adesso si trova tutto, oltre a quella boiata pazzesca della corazzata Potionchi, che a me continua a piacere moltissimo, ma anche Ottobre si trova in giro, insomma, sul network, così si dice, parola difficile.
Effettivamente è una delle copertine forti di quel periodo, anche se io è 30 anni che mi domando il 5 rosso in basso che cosa significa.
Il titolo era Collettivo prigionieri comunisti delle Brigate Rosse, mica pizza e fichi come si dice a Roma.
Quindi è la punta della stella, certo. Numerata. Ok. E altre domande, considerazioni? Vai.
Vieni che così si... Parlo più forte, così magari mi senti da sacrificarsi. Volevo sapere, proprio come curiosità mia, cioè la rivista che cadenza aveva, come ci lavoravate, tutti i materiali che raccoglievate, da dove li prendevate, e poi soprattutto cioè, che rispondenza c'era poi dove questa rivista veniva distribuita concretamente. Cioè, mi vorrei immaginare se fossi stata fra gli anni 70 e gli anni 80 in giro, dove trovavo questa rivista, ogni quanto la trovavo, e soprattutto se c'erano degli ambiti in cui se ne parlava, si discuteva, queste cose qua.
Allora, la rivista usciva quando poteva, comunque era un periodico, dove usciva ogni tre mesi. Il materiale ce lo procuravamo avendo fatto degli abbonamenti fino anche in Angola. C'eravamo abbonati a tutti quelli che erano i giornali, diciamo, di espressione di movimenti di lotta armata. Era quello il punto di vista iniziale. Noi documentavamo la lotta armata e il dibattito sul marxismo. Per quanto riguarda il dibattito sul marxismo, esisteva una rivista francese molto interessante, Communisme, che dalla quale abbiamo tratto materiali. E così, laddove trovavamo dei libri, io in questo ero un po' leggevo il francese e mi documentavo sul francese, e quindi ero abbastanza alla ricerca di questo materiale. Poi invece c'erano altre persone, e poi io avevo una curiosità particolare, adesso non perché voglio essere al centro, ma io avevo una curiosità particolare per l'Irlanda e per la Palestina. E quindi mi ero specializzato, tant'è vero che poi negli anni a seguire ho scritto tre libri sulla Palestina, perché ho ritenuto una tematica estremamente importante, estremamente drammatica, che viene invece trascurata, anche se tanti vanno con la kefia, tanti vanno in giro, però della Palestina non ne parla più nessuno. E lì ancora c'è una colonizzazione crescente. I palestinesi che vengono espulsi dalle loro case, se escono da Gerusalemme non ci possono più tornare. Sono situazioni inenarrabili, delle quali, siccome domina il pensiero, l'ideologia sionista, che è unita al male assoluto che è la Shoah, per cui non si può dire nulla, guai se si nomina, quindi tutto è collegato. Se io critico lo Stato di Israele, allora io sono antisemita. Se io critico l'ideologia che ha portato allo Stato di Israele, il sionismo, io sono antisemita. E io non posso fare altro che essere antisemita nelle definizioni degli altri, perché io non considero la Shoah un male assoluto, perché non penso che esista il male assoluto. Dovrei credere nel diavolo, ecco, solo il diavolo, nella ideologia anche cristiana, cattolica, è il male assoluto. E se no tutti i mali sono relativi. E questo è il dato. L'altro dato, se io analizzo qual è la vita dei palestinesi, qual è la storia dei palestinesi a fronte dello Stato di Israele, sono antisemita. Perché condanno, in parte io condanno fin l'origine della nascita dello Stato, ma questo però non è stato mai al centro delle mie... Ho anche fatto conto che si potesse partire da uno Stato di Israele nel 1948, ma non arrivare a uno Stato di Israele che si impadronisce di tutta la Palestina. Dovevano nascere due Stati, non è mai nato il secondo. E i territori occupati sono territori che continua a dire l'ONU che è illegale, che è illegittimo, che bisognerebbe liberarlo. Ma dal 1967, ma vi rendete conto? Ho risposto? Ed era sistematicamente distribuita, perché c'era un distributore che purtroppo adesso è morto, che aveva un suo camioncino, si chiamava Mao, e qualcuno di voi l'avrà conosciuto, perché girava per Milano anche, e lo portava nelle librerie, sempre nelle librerie, però non... sì, Feltrinelli sì, ma non nelle librerie tutte. Ma chi ha vissuto quegli anni sa che esistevano le librerie dedicate, insomma, le nicchie, è lì che poi si andava a comprare le cose per un dibattito, non c'era assolutamente, era sempre una rivista di nicchia, niente da immaginare come, che ne so, come Panorama oppure no, come ecco, Internazionale, che era la rivista che a me sarebbe piaciuto fare, però l'hanno fatta altri dopo perché avevano tanti soldi.
Se sì, perché avete deciso di pubblicarla, o se invece voi questo ancora allora non lo sapevate, l'avete scoperto sul blog? Non so se chiara.
Io posso dire con certezza che noi abbiamo avuto poco tempo, in un certo senso, per decidere. Cioè noi abbiamo ricevuto in redazione nell'agosto dell'80 praticamente tutti i materiali. E abbiamo preso la decisione: che facciamo? Li pubblichiamo o no? Perché quella era già una prima scelta nostra. Cioè, consideriamo questo materiale che deve circolare come altri materiali che discutono della lotta, del marxismo, eccetera, o no? E a questa rispondemmo sì. Poi ci facciamo un'altra domanda. Tutto? Perché questo è un malloppo, ho detto tutto o niente. Io e Carmine, che eravamo, diciamo, i pubblicisti, insistemmo che o si prendeva per com'era, quindi senza stare a ritoccare, cioè a scegliere questo argomento, quest'altro, che significava allora infilarsi in un dibattito all'interno delle Brigate Rosse, esterne o interne che fossero, e invece pubblicare. L'unica cosa che abbiamo fatto è, se lo vedete, abbiamo posposto, abbiamo messo prima i documenti che venivano dopo, e abbiamo invertito l'ordine temporale di due blocchi di documenti, punto e basta. E quello poteva apparire una forma di critica, ma nient'altro. Quindi noi non abbiamo fatto di voler scegliere. Sarebbe stato, ecco, quello significava già aver svolto un ruolo, ma un ruolo all'interno della lotta armata. Invece noi abbiamo documentato per quello che era possibile, quello che c'era. Poi dopo l'introduzione, certo che l'introduzione presentava determinate cose, però non avevamo proprio il tempo noi, il materiale, di capire questo scontro che c'era fra le due componenti delle Brigate Rosse, interne e esterne, che si è capito ben dopo, diciamo, appunto. Beh, allora, chi è stato rapidamente è diventato interno fino a passare 20 anni dentro, diciamo, è stato Curcio, è una prima componente, perché è stato arrestato presto, per quello che ci ricordiamo, Frate Mitra, queste cose, cioè. L'altra componente mi sembra che facesse poi riferimento al a Moretti, ecco. Però anche qui non è che io vi vengo a raccontare delle cose strane, era scritto da tutte le parti dopo, non è che
quindi le brigate storie
Eh sì, con una componente del...
Vieni, vieni.
Volevo ritornare sulla tematica dell'ape che ha accennato Roberto, no? Perché mi è venuto in mente il ricordo del titolo del libro, più che altro, qualche mese fa, leggendo un libro uscito da poco di Vincenzo Latronico, cioè La mentalità dell'alveare, che è stato presentato qui in Conchetta qualche mese fa. E il libro, forse qualcuno l'ha letto, comunque narra la vicenda di una coppia all'interno di quello che si può pensare sia il Movimento 5 Stelle, la cui vicenda personale e pubblica viene influenzata totalmente dal web, cioè da quello che viene scritto sul blog praticamente, e che poi, vabbè, dal matrimonio passano alla separazione, ma non è questo l'importante. Il problema è l'alveare, cioè come viene visto il blog oggi da questa, non solo da questo romanzo che di per sé può essere anche insignificante, ma un po' da tutti, cioè un posto dove c'è una confusione tremenda, cioè di questo ronzio di api che si muovono, che scrivono, qualcosa che poi dopo due ore viene già dimenticata perché ormai è passata in trentesima pagina, cioè questa è la situazione di oggi dell'alveare come viene descritta, mentre questo ovviamente contrastava con quella che era anche la mia visione classica che dicevi tu, no? Cioè l'ape più che un ronzio indistinto ha un progetto di costruzione. Il prodotto è un prodotto ad alto valore energetico, nutrizionale, come ben sappiamo. Soprattutto l'ape ha un'organizzazione che non, a chi guarda dall'esterno praticamente non risulta così chiara, però in effetti c'è. Quindi questi tre, diciamo qui il parallelo fra l'ape e il comunista, secondo me, ha questi tre aspetti: progetto, prodotto, organizzazione, cose però di cui purtroppo oggi come oggi non vedo traccia, mentre l'altra visione dell'alveale, quello confuso come diceva anche Manolo, dei tanti rivoli che ci sono, è quello che effettivamente troviamo oggi. E comunque volevo fare anche un'osservazione tutta mia personale, cioè nella confusione ogni tanto spunta qualche notizia. Per esempio qualche giorno fa ho letto che il presidente della Bolivia, Morales, ha fatto un decreto in cui viene garantito appoggio sia legale che sia giuridico che finanziario a tutti i lavoratori che, diciamo, assumono su di sé la conduzione dell'azienda, chiamiamola autogestione, nel caso in cui l'imprenditore, il padrone, abbandona, come vediamo succede tutti i giorni, no? Abbandona per vari motivi. E quindi, diciamo, senza volere dare un'enfasi particolare a questa cosa, però mi sembra che ci sono già tanti esempi in questo senso, in Grecia c'è stata l'Argentina, anche qui a Milano ne abbiamo una, la Rimaflow si chiama così, e quindi secondo me dovremmo riservare molta attenzione a queste tendenze che si manifestano e che richiedono comunque che vengano organizzate in una tendenza più generale, che non rimangano cose isolate.
Io posso dire, io sono estremamente colpito dalle considerazioni che ha fatto lui, perché il riferimento alle api come organizzazione è anche scientificamente estremamente preciso. Sono una specie assolutamente eusociale, così come le formiche, le termiti e un'altra sola, e forse ci sono c'è una componente di scimmie che si organizzano in questo modo, che hanno quindi capacità non solo di produrre il miele, cioè del prodotto. Ora però tutte queste cose che, ripeto, per me io trovo suggestive, e forse bisognerebbe scrivere un altro Abel comunista allora, però rimane il fatto che a quei tempi il riferimento era invece no, l'ape era come l'elemento assolutamente l'elemento istintuale e basta, laddove invece l'architetto deve progettare, deve costruire, cioè è così come il comunista, insomma. Però è bello tutto questo riferimento a quest'ape così coinvolgente anche sul piano del comunismo, allora. Anche se poi l'ape c'ha una separazione così netta, per cui l'ape regina fa quello che fa, eccetera eccetera.
C'è anche da dire che Marx ai tempi non aveva ancora conosciuto le archistare, quindi oggi probabilmente avrebbe usato un altro riferimento per pensare al progetto e alla qualità umana dello stesso. E io avrei un'altra domanda che sta a cavallo tra la rivista e il testo che ho ospitato in quel numero speciale. La domanda è relativa proprio al nome della testata, Corrispondenza Internazionale. Fiorillo ne accenna nel dialogo, nell'intervista, però vorrei che riprendessi la questione, perché è un nome carico di storia, e mi piacerebbe sapere come leggevate, come intendevate questo rapporto con una fase precedente dell'elaborazione, della ricerca, del dibattito internazionale. Perché questa questione del rapporto col passato più o meno prossimo del movimento, allora molto di più che oggi, perché oggi c'è stata una separazione molto, molto più drastica, allora il cadavere era ancora caldo. Come vedevate e intendevate questo rapporto? La stessa questione secondo me si pone poi relativamente proprio al testo, perché al di là delle questioni che sono state accennate prima interne alle Brigate Rosse, c'è tutta una questione della lettura di Marx, della teoria della crisi, della questione dello Stato, che ha una densità e una complessità molto molto grosse. Manolo all'inizio ha accennato a degli elementi di attualità, a previsioni che sono state confermate, e questo in parte lo condivido, ed è un buon motivo per ritirare fuori un testo. Però c'è tutto un altro piano che adesso non è possibile affrontare estesamente qui, che però è molto denso, che è quello di come questo testo si colloca sia nella storia del, tra virgolette, marxismo, e sia nella stagione politica di movimento in cui è apparso, perché tanto per fare Per fare un esempio, la stagione apertasi col 68 ha posto una questione molto critica relativamente alla questione della transizione, no? Oppure alla questione del rapporto tra produzione teorica ed esperienza sociale. Ecco. E questo intrico tra vecchie faccende e nuove problematiche è proprio al centro di questo sforzo teorico. Ecco, quindi sia l'organo di stampa che lo ospitò, sia il testo in sé, secondo me, condensano e manifestano un certo rapporto con il passato. Io volevo chiederti, soprattutto per la parte che riguarda la rivista, come vedevate questa faccenda.
Sia ben chiaro, tutte le cose che io vi ho detto potrebbero essere anche tutte false, nel senso che i ricordi si aggiustano sempre, non è che e si aggiustano sempre a favore poi di chi parla, quindi io sono così, vi dico quelle cose così come mi vengono in mente, ma non perché avendo 76 anni comunque no, non sono rimbambito, ma se viceversa sono uno che sicuramente ci ha pensato e le cose non le fa venire fuori all'ultimo momento, però c'era questa battuta che di fatto quello che io dico è comunque una mia ricostruzione all'interno di un quadro di ricordi, ecco, sono passati 33 anni. Però Corrispondenza Internazionale è se voi prendete la storia dell'Unione Sovietica del CAR, e ce ne sono ancora, ce l'avrete sicuramente voi anche qui nella documentazione, compare la scritta Correspondance Internationale ed è la rivista della Terza Internazionale. Questa che noi abbiamo per i primi numeri riportata addirittura alle spalle nell'ultima di copertina con scritto Correspondance Internazionale, era evidente che riportava a un dibattito che aveva coinvolto tutto il movimento comunista internazionale e che a noi sembrava invece che si andasse perdendo all'interno di questi movimenti. Con tutto il rispetto, io non ho, forse a posteriori, ma comunque il 68 non mi è esaltato, però io ci sono arrivato che ero anche già grande, perché avevo quasi 40 anni, quindi non ero coinvolto da ragazzino in questo movimento, che poi è risultato una sorta di, diciamo, di aggiustamento della borghesia internazionale, che ha fatto sì che ha sostituito a quelli che erano i doveri e i valori della tradizione tutto ciò che andava oltre le regole e che oggi viene tollerato in tutti i modi, perché è l'espressione proprio tipica della ideologia individualistica esasperata, che è quella della globalizzazione. Ogni volta che mi sentirete parlare a me di qualsiasi cosa, io vedo una spaccatura, una rottura netta fra l'epoca della guerra fredda e l'epoca della globalizzazione, tutta a sfavore della comunità, tutta a sfavore del senso della sociale, tutta a sfavore di quelli che sono i diritti conquistati, eccetera. E lo si vede, diciamo, in modo abbastanza eclatante. Però nel 68 e negli anni successivi il dibattito anche su Lenin, sulla Luxemburg, cioè tutto il dibattito sull'economia era messo da parte, c'era tutta una componente di attivismo, lo stesso potere operaio, insomma, che non dico che si capiva già da allora che andava a finire male, perché poi anche le Brigate Rosse non è che hanno fatto questo grosso risultato, ma si capiva che era un movimento ideologico, ma anche di scarsa capacità di conquistare le masse, di farsi un... In fondo conquistavano solo gli studenti. Adesso il movimento del 68, a ripensarci anche adesso, io non so, sarebbe opportuno sapere quello che ne pensate voi, però non mi pare che abbia portato grossi, anzi sia stato negativo a mio parere rispetto a quelle che erano le necessità di organizzazione e di socializzazione della nostra società. Ho risposto?
Sì, però scusa, se ci butti giù 68 così, allora tutto il resto cos'è stato? Adesso non è che c'è un genitore. Comunque è stato il momento in cui si è visto qualcosa che ha fatto sperare almeno in qualcosa di diverso. Però se il 68 è stato negativo, tutto quello che è venuto dopo cos'è stato?
Ma Betta, allora ti dico, sono d'accordo con te che dopo non c'è stato più niente, però non è che adesso noi dobbiamo per forza tornare indietro e dire il 68 che bella cosa. La risoluzione del 68 è nei fatti, cioè nel senso che non ha, tutti quanti i leader se ne sono finiti dentro le redazioni e i partiti. Tu senti? Senti, devi rispondere tu perché io non sento.
Sì, il problema è che Giancarlo non ha sentito bene la questione, che riassumo io brevemente. Diceva, il bilancio dei partiti comunisti, della Terza Internazionale, con anche i suoi lati più drammatici, negli anni 30, la consegna del battaglione Talman ai nazisti, la vicenda della guerra di Spagna, eccetera, è altrettanto, se non più, negativo. C'è in ballo la ricezione del 68, che a questi, diciamo, non è mai piaciuta granché. Questo è un po' il senso, mi pare, di quello che... adesso si respira una certa area dei tempi che furono. La questione è grossa. Se vuoi rispondere adesso, e se no, se ci sono altre questioni, domande, sia interne. Sì, adesso. Se vuoi venire qui col microfono, così si sente meglio, perché proprio. Vieni. No, non ci sente. Vieni qui così. Emma.
Questo, io vado a
Sono molto d'accordo con le cose che ha detto il compagno. D'altronde le stesse Brigate Rosse all'interno del libro definivano l'Unione Sovietica e, come dire, il mondo del socialismo reale come social imperialismo, già all'epoca, che si contrapponeva all'imperialismo statunitense. Quindi diciamo che proprio nella logica della necessità di uscire da ogni tipo di approccio ortodosso rispetto alla visione del mondo, loro in quel senso già all'inizio degli anni 70, insieme al movimento del 68, ma prima ancora si potrebbe dire con il movimento dei lavoratori che nasce all'inizio degli anni 60, proprio in contrapposizione con le strutture sindacali, con lo stesso Partito Comunista Italiano, contro il revisionismo più semplicemente, diciamo, è un percorso che nasce da allora, se allora dovessimo proprio stabilire una data di inizio. Quindi io sono d'accordo, noi secondo me dobbiamo uscire da ogni tipo di approccio ortodosso nell'analizzare la realtà, e l'approccio non ortodosso significa essere capaci di mettere in discussione le esperienze rivoluzionarie che ci hanno preceduto, metterle in discussione portando alla luce gli aspetti positivi, ma con altrettanta chiarezza gli aspetti negativi. Se non facciamo questa cosa, ci manca uno degli aspetti, non certo l'unico, che invece in altre fasi rivoluzionarie i rivoluzionari hanno, cioè la capacità di coniugare a delle condizioni oggettive, materiali, che rendono possibile, mai necessaria e nemmeno scontata, ma possibile la rivoluzione, la coniugano anche con questo aspetto, cioè la capacità di non essere ortodossi, ma essere capaci, diciamo, per utilizzare un'immagine psicanalitica, di uccidere il padre e di saper andare avanti liberamente, insomma.
Allora, la sentenza ci assolse perché diceva proprio che il fatto non costituisce il reato, e quindi anche la seconda volta, la prima volta ci avevano chiesto 3 anni, la seconda volta ne hanno chiesti 9, ed era Lupi, non era più Inferisi ma Lupi, e il giudice era Mancuso, quel che poi è diventato ministro, anche che parlava in quel modo così difficile, ma anche in aula parlava così. E, no, il dispositivo, non chissà quante volte l'ho letto, ma non era poi voluminoso, ecco. E, se poteva fare o non si poteva fare. E anche la Cassazione, nell'arco di 2 anni e mezzo hanno fatto tutto, Cioè cercavano la rivincita, ovviamente. Gli anni erano utili per raschiare nel barile. No, io mi considero fortunato. Allora, con riferimento alla mia esperienza carceraria, che è stata soltanto dal 13 al 5 marzo, dal 13 febbraio al 5 marzo, quindi una ventina di giorni, devo dire che io l'ho passata molto bene, perché io ero preparato perlomeno a 6-7 mesi. Io avevo avuto degli amici che veramente non avevano fatto nulla, nemmeno io avevo fatto, però c'era di mezzo un processo, se ne erano tenuti dentro senza ane e bai. Le leggi di emergenza sono state una cosa tremenda, mica sono stati giochini. insomma, vi ricordate, no? C'è gente che ha 9-10 anni. Ah sì, ma non ne parlava bene. No, beh, a me per esempio i colleghi d'ufficio, allora, quelli che mi hanno firmato a favore, eccetera, hanno portato anche in tribunale un segno di stima, ma invece la cellula comunista dell' IBM mi ha condannato prima ancora del processo, ha detto che io non dovevo in nessun modo, perché comunque mi ero oggettivamente colluso con il terrorismo, ed è la prima volta che io uso la parola terrorismo, mentre il ricordo che c'era alla radio era sempre, si parlava di terrorismo. Io non ho mai parlato di terrorismo a proposito delle Brigate Rosse, perché per me il terrorismo, esistono solo gli atti terroristici. Il vero terrorismo è il terrorismo di Stato, che è cominciato con ben prima, anche in tanti posti. Non so se studiate un po' la storia del Congo belga, che era proprietà di un re, e vi renderete conto di che cosa è stato fatto in termini proprio terroristici, cioè verso la popolazione civile. Ma poi il terrorismo è stato Nagasaki e Hiroshima. Il terrorismo, lo dicevo, lo ricordavo a lui, e poi mi ha detto che poi sua madre era nata a Dresda. Queste sono tutto ciò che ha colpito in modo veramente senza nessuna misura popolazioni civili che non c'entravano nulla. Guardate che cosa, come nelle nostre coscienze, cioè nelle coscienze, passa l'idea della morte di Saddam Hussein. Hanno detto, beh, ma almeno hanno ammazzato un dittatore. Ma come? Uno Stato ultrapotente che si inventa che esistono, esiste una bomboletta così che se uno potrebbe uccidere migliaia di persone, quel Colin Powell, ve lo ricordate? Questi sono i delinquenti, i veri terroristi, dei quali non si riesce a... non ne sa nessuno, non se ne parla. Ma Colin Powell, per quanti di voi è un terrorista? Eppure hanno ammazzato 1,5 milioni di iracheni che non c'entravano un tubo, soltanto perché dovevano andare a prendersi il petrolio iracheno e altre cose, il controllo del Medio Oriente. Allora, se è così, falsata la realtà all'interno della comunicazione di tutti i giorni, pure mia figlia, io mica parlo di mia figlia, che può avermi sentito tante volte blaterare, dire queste cose, ha idea diversa di che cosa sia il terrore, il terrorismo, eccetera. L'Afghanistan, e ancora, hanno ammazzato, trucidato Gheddafi. Dice, ma era un dittatore, era cattivo. Ma vi rendete conto di quello che... La Siria si è salvata ancora, perché non era divisa in tribù, come era la struttura libica, che Gheddafi aveva avuto la capacità di riunire. Di riunificare, non tanto perché poi ha fatto la fine che ha fatto, ma vi rendete conto di in che quadro terroristico noi viviamo, ci dicono che cosa è il terrorismo, che ci sono i terroristi, ci parlano di Al-Qaeda, la base che domina in tutto il mondo. Poi trovano Bin Laden e non ce lo fanno vedere nemmeno e lo buttano a mare. Fanno quello che vogliono, dicono quello che vogliono. Ma vi rendete conto in che realtà viviamo o no? Io di questo me ne rendo conto, giorno per giorno, momento per momento. Mi viene voglia ogni volta che si sentono i telegiornali. Ma una falsificazione totale sempre di tutto quello che sta succedendo. Ma, scusatemi, però secondo me le cose stanno così.
Altre domande, considerazioni? Non sono sicuro, ma penso che l'avvocato che si è sentito nella prima visita fosse Siniscalchi.
No.
No, perché mi ricordo che lui faceva parte del collegio, che erano otto, giusto?
Vincenzo Maria Siniscalchi.
E allora chi era quello che parla, che rilascia le dichiarazioni?
Non è venuto in mente. No, ma non era uno dei difensori. Era un giorno, secondo me...
No, è un avvocato della difesa. Io credo fosse però, se la voce non è quella, comunque era uno degli otto.
Allora, Vincenzo Maria Siniscalchi sicuramente no, perché era il mio avvocato e non avrebbe mai parlato in quel modo. Poi c'era Vassalli, c'era Gatti, però con Gatti non c'era lui direttamente. Bisogna dire che Gatti, per esempio, non ha, la prima volta non ha preso soldi. E devo dire che ho conosciuto veramente un signore.
Usa il microfono, se no non si
sente. Il microfono. Allora, l'avvocato Gatti, per me, allora, dal punto di vista delle capacità, Vincenzo Maria Siniscalchi, un funambolo. Insomma, lui ha fatto ci siamo incontrati, era mia sorella che lavorava a Napoli e lo aveva convocato. Lui è quindi arrivato da Napoli la mattina alle 8:30, alle 9 in tribunale. Ha parlato con me 5 minuti, vi giuro, non più di 5 minuti. Ha fatto una arringa di perlomeno no, mezz'ora buona. E io dicevo, ma chi gliel'ha detto a lui queste cose? Ma una precisione, una capacità. Lui era esperto per difesa per reati di stampa, a mezzo stampa. Però veramente una... Poi ho saputo che sta nel PD, ma insomma no. No, e ha fatto anche l'avvocato di Maradona. Ma non no, Vincenzo, mi è capitato di vederlo anche di recente, siamo un ottimo rapporto. Però abbiamo parlato soprattutto di me e della corrispondenza internazionale, ma abbiamo parlato meno, secondo me, dell'importanza o del senso della ristampa del numero speciale di corrispondenza internazionale, diventato ormai un libro. Questo forse perché però non posso essere io a dire dell'importanza della ristampa del libro, che ancora Manolo lo conosco da 7 giorni, 8 giorni, 15 forse, no? A 15 giorni, nel senso che non abbiamo discusso, ho saputo che veniva fatta questa ristampa ho contribuito a dire come era nata anche dei contenuti, ma il senso, forse una cosa assolutamente decisiva nelle considerazioni che hanno spinto Manolo, il gruppo, a fare queste cose, sono le considerazioni, sono due tipi di considerazioni. Una l'ho ripresa, quella della collusione Democrazia Cristiana, Partito Comunista, riportata a livello oggi destra-sinistra, fra un Partito Comunista che si è autocancellato e la Democrazia Cristiana in parte cancellata dai processi, ma comunque conservata in tutto e per tutto anche nella figura, diciamo, di Berlusconi. E l'altro è le considerazioni di ordine economico. L'analisi della crisi è un'analisi che io mi sono riletto, diciamo, in questi giorni, ed è un... però ecco, lì ci sono i fondamenti del pensiero di Marx. Ora, le crisi sono ricorrenti, quindi alcuni elementi possono essere anche generici, però alcuni passaggi ai quali ha fatto riferimento Manolo io penso che siano da prendere in giusta considerazione. Ecco, il riferimento della precarizzazione che si legalizza, il passaggio, dicevo, dal lavoro nero, insomma, queste sono cose, voglio dire, dirompenti. Noi in un'Italia in cui sembrava che il danno più grosso fosse il consumismo, ci troviamo con milioni di famiglie che non arrivano alla fine del mese, e tutto quello che c'è intorno, insomma, una disarticolazione proprio della società, di una virulenza notevolissima. Io non so, io sono fortunato, nel senso, sono pensionato, però so di tanta gente veramente che basta avere un paio di figli e li devi mandare a scuola, diventa già un bel casino, ecco, insomma. Questo è quanto mi sento di dire.
Ma, la questione è bella, bella complicata. Io prima ho cercato di accennare a come la vedo io, cioè dove vedo la complessità, ma per me basta vedere l'introduzione, cioè quel dialogo con Fiorillo. Lui a un certo punto fa riferimento a una categoria come quella di sussunzione reale e propone, sebbene in poche righe, una lettura della presa del capitale sul vivente come presa interna, che ha direttamente a che fare con il concetto di antropomorfosi, che sicuramente sono idee molto diverse da quelle che aveva ai tempi in cui pubblicò quel testo, che pure è sulle stesse questioni, pur sempre all'interno di un campo che possiamo assumere come lettura marxiana della crisi, però sono idee dei movimenti teorici di un peso, segno di una elaborazione, di una riflessione che è continuata. L'importanza e la crucialità, secondo me, di questo testo sta proprio nello sforzo teorico per pensare una lettura del movimento del capitale, della crisi e della funzione dello Stato, che da una parte è aperta sulle problematiche dell'attuale, sulle sollecitazioni del movimento, dall'altra è dentro un passato storico-teorico che rende ogni parola un campo di problemi. È anche per questo che, secondo me, è particolarmente difficile leggere quel testo per come è stato scritto, pensato, e quindi bisogna fare una serie di movimenti avanti e indietro che sono molto stimolanti, però sono anche difficili da tirare fuori in battuta in una serata come questa. Noi, secondo me, stasera abbiamo sfruttato al meglio della tua presenza e presentato all'attenzione un lavoro attuale con le motivazioni che ha posto Manolo chiaramente all'inizio. Poi se su questo lavoro si riesce ad andare avanti, ripeto come ho detto all'inizio, anche recuperando quei fili del dibattito di allora, che anch'essi possono servire a collocare quello sforzo e quelle enunciazioni. Poi sì, dopodiché Paolaccio ha posto una sollecitazione forte, richiamando la sua frequentazione con i compagni della pizzeria, dicendo questo è un modo attuale di porre concretamente nella vita la questione della rivoluzione e del rivoluzionamento dell'esistenza. È un punto di vista bello bello distante che sta dentro la il campo del cercare, dell'orientarsi e dell'agire, delle cose dette da Mauro all'inizio. Io apprezzo particolarmente quell'idea di cercare di stare insieme nell'intenzione, fare anche delle differenze un pezzo dell'attività e non, come molto spesso è accaduto in passato, un elemento di frammentazione, di conferma dell'identità e tutto quello che poi ne consegue. Più di questo io personalmente stasera non riuscirei a dire. Ripeto ancora, se c'è qualche altra considerazione, se no continuiamo nel dialogo a due. Per quanto riguarda Calusca, voglio solo segnalarvi una prossima iniziativa, prossima nel tempo, cioè il 4 novembre, che sapete tutti è festa dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate, festa della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Per noi altri è giornata di lutto proletario e dell'affratellamento internazionalista, quindi proponiamo un bel film sulla Grande Guerra, e Johnny prese il fucile, di Dalton Trumbo, e in quella serata presenteremo un'ipotesi di ricerca e di attività sulla Grande Guerra da farsi nei mesi prossimi, visto che l'anno 21 ricorrerà il centenario dell'inizio del primo grande massacro imperialista. Quindi si vogliono fare delle cose intorno a questo spunto storico così ancora pieno di sangue, e volevamo proporre pubblicamente questa ipotesi di lavoro a tutti quelli che possono essere interessati. Per cui lunedì prossimo, chi vuole, ci si vede su nella saletta dell'archivio per vedere questo bel film di uno dei 10 maledetti di Hollywood, e poi si discute. Ecco, se qualcun altro vuole dire qualcosa ancora, se no direi di chiudere. Va bene, allora si inizia a bere.